Allora, apriamo le nostre Bibbie al Vangelo di Luca, capitolo 22, e continueremo a esaminare l'ultima cena del nostro Signore qui sulla terra. Vogliamo leggere il versetto 13. Andate dunque, essi trovarono come avevo loro detto e preparano la Pasqua. E quando giunse l'ora, egli si mise a tavola e i 12 apostoli con lui. Allora egli disse a loro: ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire, poiché io vi dico che non ne mangerò più finché abbia il suo compimento nel regno di Dio. Poi prese il calice, rese grazie e disse: prendete questo e dividetelo fra di voi, perché io vi dico che non berrò più del frutto della vigna finché il regno di Dio sia venuto. Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo, è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Così pure, dopo aver cenato, prese il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, che è sparso per voi. Ma ecco la mano di colui che mi tradisce è sulla tavola con me. Certamente il figlio dell'uomo se ne va come è stabilito, ma guai a quell'uomo per mezzo del quale è tradito. Allora essi cominciarono a domandare l'uno all'altro chi di loro avrebbe fatto questo. E tra di loro sorse anche una contesa intorno a chi di loro doveva essere considerato il maggiore. Vogliamo pregare di nuovo. Signore, noi ti ringraziamo per il privilegio di essere qui in mezzo alla tua assemblea, al tuo popolo questa mattina, perché è un privilegio, Signore. È un privilegio che noi questa mattina possiamo accostarci al pane e al vino e ricordare quello che tu hai fatto per noi. E ricordare che tu un giorno verrai a prenderci, Signore. Parlaci questa mattina, Signore. Trasforma la nostra vita attraverso la tua parola e chiediamo tutte queste cose nel nome di Gesù. Amen. Quindi domenica scorsa abbiamo parlato già della Santa Cena, il suo significato, i diversi simboli che usavano il popolo ebraico quando celebravano la Santa Cena. E questa mattina, brevemente, perché voglio lasciare anche più spazio questa mattina per la preghiera insieme, quando noi ci accostiamo alla Santa Cena, quale dovrebbe essere il nostro atteggiamento? Cioè, noi dove, in un certo senso, dove dovremmo guardare? La nostra attenzione dove dovrebbe essere? E questa mattina vedremo che dobbiamo dare in quattro direzioni quando noi celebriamo la Santa Cena. E vedremo queste quattro direzioni. In versetto 14, e quando giunse l'ora, egli si mise a tavola e i 12 apostoli con lui. Anche da questo c'è un'importante lezione per noi come credenti, che per ogni di noi c'è un'ora, c'è un tempo per ogni cosa. Dio è controllo della nostra vita. Amen. Non è tuo datore di lavoro, non è il governo italiano, non è tua moglie o tuo marito, non sono io. Dio. Dio ha dichiarato nella sua parola che ogni cosa coopera per il bene per coloro che amano il Signore e sono chiamati secondo i suoi proponimenti. Ogni cosa, le cose brutte, le cose belle. Anche io e Vincenzo l'altro giorno parlavamo di una cosa che è accaduta in questi giorni. Come Dio, nella sua sovrana volontà, nella sua sovrana saggezza, ha messo nel cuore di un non credente, no? Uno che non è nato dallo Spirito, di chiamare una persona in modo che quella persona doveva trovarsi in un certo punto, un certo ora della giornata, e nello stesso momento Vincenzo doveva trovarsi in quel punto, in quel momento, una persona che non avevo visto per tanti anni, che veniva dalla comunità giù a Napoli. E sì, parlavamo fra di noi le meraviglie della mano di Dio, come opera nella nostra vita, che Dio sposta e mette anche persone che non conoscono. Lui gira, la parola di Dio dice che Dio gira il cuore del re come un canale di acqua. E qui il momento è arrivato, il culmine di tutta la missione di Gesù Cristo, no? La Santa Cena, la sua crocifissione. Era tutto questo il scopo della sua vita, di arrivare a questo punto e morire per i nostri peccati. E qui anche lui dichiara in versetto 15, allora egli disse a loro: grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire. Questa parola vuol dire con grande passione, infatti tante volte, no, questi giorni prima della sofferenza, cioè questi giorni della sofferenza, la crocifissione, il nostro Signore viene chiamato la passione, no? C'è stato il film La Passione di Cristo. E vogliamo guardare un momento questa passione. Secondo voi questa passione, Gesù ha detto: io grandemente, ardentemente, con passione ho desiderato a mangiare questa cena con voi. Secondo voi questa passione, cosa significa questo suo desiderio? Pensate un attimo. Era una passione per morire? Non credo. Non credo. Chi vuole soffrire? Uno che è pazzo, no? Mi sembra che si dice sadomasochista, no? Uno che si fa male perché non la capa non è buono, no? Come si dice a Napoli. Non era questa la sua passione. Gesù aveva una passione. E Gesù ha detto: questo è il compimento, è tutto il motivo per il quale io sono venuto qua. La sua passione era molto diversa dai suoi discepoli. Infatti abbiamo letto in versetto 24, qual era la passione dei discepoli? Gesù sta cercando di spiegargli che adesso io morirò in croce per i peccati del mondo, e loro di che cosa pensavano e discutevano? E sorse, e tra di loro sorse anche una contesa intorno a chi di loro doveva essere considerato il maggiore. Io sono più grande di voi, no? Vedremo domenica scorsa che Pietro, no? Pieno di orgoglio, disse: questi altri ti tradiranno, ma io mai, Signore. E il Signore ha detto: caro Pietro, hai tanto da imparare. Tu sarai il primo di negarmi. Tu credi essere qualcosa, ma non sai che cosa veramente c'è dentro il tuo cuore. Gesù stava per morire, loro parlavano di chi era più grande. Qual è la passione di Cristo anche oggi, secondo voi? Qual è quello che fa battere il cuore di Dio? L'amore, sicuramente, Dio è amore. La salvezza dei uomini, noi. E vediamo in Ebrei capitolo 12 che la passione di Gesù era molto diversa dalla passione dei suoi discepoli. La loro passione era: quando vinciamo l'elezione, chi avrà il pezzo più grande della torta? No? Chi sarà il primo ministro? Visto che siamo in tema di politica in questi giorni. Versetto 1 di Ebrei capitolo 12. Anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso il peccato che ci sta sempre attorno, allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posto davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posto davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio, si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Or considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e venite meno. Voi non avete ancora resistito fino al sangue combattendo contro il peccato. Un incoraggiamento per noi credenti. Tu ti senti stanchi, senti non ce la faccio più, e qui l'autore di Ebrei dice: ma tu non hai combattuto contro la tentazione fino a sgocciolare sangue, come ha fatto nostro Signore.
E questa è una malattia che è conosciuta quando uno subisce un stress, cioè il stress più alto che un essere umano può subire, accade questo fenomeno che i vasi sanguigni vicino alla pelle scoppiano e uno suda letteralmente sangue. Questa è la pressione sotto il quale nostro Signore è subito per noi. La passione di Cristo era noi. Gesù ha detto: la mia passione è che viene compiuto questa cosa, non che voglio morire, ma che viene adempiuto la mia missione qui sulla terra, che nasce la mia chiesa, la mia sposa. E qui in Ebrei l'autore ci rivela che quando Gesù era inchiodato sulla croce, lui non era lì a dire: ma perché Dio ha permesso questo nella mia vita? Ma perché gli altri fratelli non devono fare questo? Lui non guardava queste cose. Lui guardava in avanti e vedevo noi questa mattina a Montebelluna. E vedevo fratelli in Sud America, fratelli in Africa, in Cina. E fino all'estremità della terra che sarebbero parte della sua famiglia. Uomini e donne ridenti dal schiavitù di Satana, adottati come figli di Dio. Questo era la passione di Cristo e questo è la passione di Cristo. E tristemente, tante volte noi come discepoli, magari non litighiamo chi è maggiore fra di noi, però magari litighiamo: ah, il nostro movimento è più grande dei battisti o dei altri, no? O litighiamo riguardo se una donna può mettere i pantaloni o gli orecchini o questo o quello. No, tante volte, non lo so, penso che il Signore magari sarà anche un po' disgustato. Cioè, noi ci perdiamo, se voi dite no, in una goccia di acqua. Ci perdiamo in banalità, a litigare per cose che non sono molto importanti per Dio. Quando il mondo intorno a noi è senza Cristo. Non so se guardate il telegiornale in questi giorni, no? Hamas ha vinto le elezioni in Israele. Iran vuole fare la bomba atomica. E tutti i paesi del mondo, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo bombardare, no? Chi non conosce il Signore è molto stressato. Il virus dei polli, i terremoti, i tsunami, l'economia. Ma la passione di Cristo è le anime. Noi abbiamo le risposte per queste persone. Io vedo i cronisti anche dico, cosa, loro chiedono sulla cosa sta succedendo nel mondo. Noi abbiamo la risposta. Noi possiamo dire sta succedendo questo come Dio ha detto. Sta succedendo questo perché il mondo ha abbandonato la retta via. Specialmente i paesi cosiddetti cristiani, che ormai accade ogni tipo di abominazione. Ma noi abbiamo la risposta per queste persone, e la risposta è Gesù Cristo. È l'unica risposta per la loro vita. È l'unica risposta per questo mondo. Torniamo in Luca 22, versetto 16, poiché io vi dico che non ne mangerò più finché abbia il suo compimento nel regno di Dio. Poi prese il calice, rese grazie e disse: prendete questo e dividetelo fra di voi, perché io vi dico che non berrò più del frutto della vigna finché il regno di Dio sia venuto. Quindi Gesù ha dichiarato ai suoi discepoli, anche a noi: io la prossima volta che mangerò questo pane e berrò questo vino sarà quando saremo tutti radunati nel regno di Dio. Ancora deve venire, il Signore sta aspettando noi. Amen. Sta aspettando. E la parola di Dio dice che noi, quando saremo in cielo, il Signore stesso preparerà la mensa. Pensate, il Dio servo. Nel Vangelo di Giovanni è scritto che Gesù, prima di celebrare la Santa Cena, ha messo l'asciugamano e ha lavato i piedi dei suoi discepoli per la seconda volta. Versetto 19, poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo è dato per voi, fate questo in memoria di me. Così pure dopo aver cenato, prese il calice dicendo, questo calice è il nuovo patto, il mio sangue che è sparso per voi. Quindi il primo sguardo che dobbiamo avere quando ci avviciniamo alla Santa Cena, Gesù ha detto, fate questo in memoria di me. Noi non crediamo che il pane e il vino si trasformino per qualche magia nel letterale corpo e sangue di Cristo, come viene insegnato in qualche chiesa qui in Italia. In Ebrei è scritto che Gesù una volta per sempre ha dato la sua vita per noi. Si è sacrificato solo una volta, non ogni domenica. Quindi il pane è pane e il vino è vino. Sono simboli. E la prima cosa che dobbiamo fare quando ci avviciniamo alla Santa Cena, Gesù ha detto, fate in memoria di me, dobbiamo ricordare, dobbiamo dare uno sguardo indietro e guardare quello che Gesù Cristo ha fatto per noi. E come abbiamo detto domenica scorsa, le erbe amare rappresentavano la nostra vita di peccato prima di conoscere il Signore. Quindi guardare indietro a quello che Gesù ha fatto per noi, guardare indietro e ricordare da dove il Signore ci ha tirato fuori. Poi in 1 Corinzi 11, versetto 23, poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse, prendete e mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo, questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Quindi il primo sguardo è indietro, quello che Gesù ha fatto per noi, da dove Lui ci ha tirato fuori. Il secondo sguardo è in avanti. Qui Paolo dice che noi ricordiamo la morte del Signore e ricorderemo, noi celebreremo questa cosa finché Lui verrà di nuovo. E quindi la Santa Cena non è solo uno sguardo indietro di vedere quello che Cristo ha fatto per noi, ma è anche un sguardo in avanti di speranza. Il Signore tornerà per noi. Il Signore tornerà per la sua sposa. Tutte le promesse di Dio sono sì e amen. Sono sicuri. Noi vediamo davanti a noi le profezie bibliche che si adempiono ogni giorno. Il piano di Dio va alla perfezione. Non c'è un capello che è fuori posto. E noi abbiamo una beata speranza. Il mondo no. Il mondo ha paura. Il mondo ha paura della morte. Ma noi come credenti, la morte non deve farci paura. Perché la realtà è che ognuno di noi prima o poi moriremo. Amen. Prima o poi. Se non è domani, sarà fra 100 anni, ma moriremo, è sicuro. Non c'è scampo. Quindi non dovrebbe farci paura. Per noi la morte è una liberazione. Per noi la morte non è la morte, è entrare nella vera vita. È entrare nella presenza di Dio e di vedere Lui come Lui è. E essere beato per l'eternità, di passeggiare col Signore su strade dorate, di mirarlo nella sua splendore e la sua gloria. La morte non deve farci paura. Noi ricordiamo quello che il Signore ha fatto e noi guardiamo in avanti con speranza e fede, che nonostante tutto quello che potrebbe accadere, potresti perdere il lavoro, la macchina potrebbe rompere, la casa potrebbe prendere fuoco, ma la tua anima è nella mano di Dio. Amen. E quindi, almeno per me, io ho sperimentato che mi rende la vita molto più leggera, no? A volte mia moglie dice, ma tu prendi le cose più leggere, no? Ho preso una botta alla macchina, succede qualcosa cattivo, no? E io, boh, vabbè, è caduto. Ma io sono fatto così. Ah, no, 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 no. E lei è un po' nervosa. No, non deve essere così. Sono fatto così. Passerà. La macchina si arrugginerà, un giorno finirà nella sfascia carrozzeria. Ma quella che ho affidato al Signore non finirà lì. Finirà in gloria. Queste cose non sono importanti. E vi dico che ti dà tanta forza quando cadono cose brutte nella tua vita. Tu come credente puoi dire anche questo passerà, ma un giorno io sarò col mio Signore. Tutto questo passerà. Tutte queste cose sono non importanti. Quello che è importante è che io e i miei cari e più persone possibili ci aggiungano in questo cammino verso Dio. Il terzo sguardo che dobbiamo avere è in versetto 28. Ora ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beve del calice. Quindi guardiamo indietro quello che Gesù ha fatto, guardiamo in avanti con la speranza che Lui tornerà a prenderci, ma guardiamo anche dentro prima di accostarci alla Santa Cena. Esaminare la nostra vita davanti a Dio. Noi non crediamo, come la Chiesa Romana, come ho detto, che il pane è veramente il corpo di Cristo e il vino è il sangue. Io una volta parlando con una persona, io ho detto, ma quando tu prendi la Santa Cena nella tua Chiesa, il bevante lì che gusto ha? Ha un gusto di sangue? No. E mi ha detto, no, ha il gusto di vino. E ha detto, sai perché? No, perché? Perché è vino. Tutti sappiamo, no, quando ti tagli e fai così, il sangue ha un gusto. E ha detto, se è letteralmente sangue, perché non ha il gusto di sangue? Che loro insegnano che letteralmente è vero, è sangue. Ma Dio ci chiama di guardare dentro di noi. E come stavo dicendo, non crediamo che gli elementi, il pane e via, hanno potere magiche in qualche modo che noi ingeriamo il Signore Gesù ogni domenica e ha questo potere magico. Però la Santa Cena ha un'efficacia importante nella nostra vita, è questo di una purificazione della nostra vita. Un momento quando noi credenti ci mettiamo davanti alla Santa Presenza di Dio e esaminiamo il nostro cuore. E se ci sia peccato, se ci sia amarezza o altre cose non gradite da Dio, possiamo chiedere perdono. Possiamo chiarire con altri membri del corpo di Cristo se c'è necessità. In Salmo 139, versetto 23 e 24, Davide ha fatto questa preghiera. Investigami, o Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri, e vedi se vi è in me alcuna via iniqua, e guidami per la via eterna. E secondo me questa è la preghiera che dovremmo fare ognuno di noi anche questa mattina. Guardare indietro quello che Gesù ha fatto, guardare in avanti quello che Lui farà, e guardare dentro e dire Spirito Santo, provami, mostrami se c'è qualcosa nella mia vita di cui devo ravvedermi, qualche disobbedienza, qualche cosa che magari è qualche odio o amarezza che ho verso un'altra persona. È un sguardo interiore in cui noi permettiamo allo Spirito Santo di mettere la sua luce in modo che possiamo liberarci da quella cosa e uscire da questa porta veramente, no? Con cuori puri. Non che prendiamo la Santa Cena, però, ah, ma quella persona non sopporto, io non perdono quella persona. Abbiamo parlato la settimana scorsa che chiameremo il giudizio di Dio sulla nostra vita. Muoviamo tutti guardare dentro, accostarci alla Santa Cena e lascia che lo Spirito Santo veramente ci purifica, perché in 1 Giovanni capitolo 1 la parola di Dio dichiara che se confessiamo i nostri peccati, Lui è fedele di perdonarci e purificarci da ogni peccato. Non solo il perdono dei nostri peccati, quindi quel debito con Dio viene cancellato, ma purificati dal radice del peccato, in modo che per la grazia di Dio non possiamo ripetere di nuovo quell'errore. L'opera di Cristo è doppio efficacia: procura il perdono dei nostri peccati e la liberazione dal peccato. E l'ultimo sguardo che dobbiamo avere è in versetto 29. Poiché chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Quindi guardiamo indietro quello che Gesù ha fatto, guardiamo in avanti quello che Lui farà, guardiamo dentro la nostra vita, la propria vita, e poi guardiamo intorno a noi, perché noi facciamo parte di un corpo. Non solo il corpo di Montebelluna, che siamo un'associazione qui in Italia, e magari molti di voi avete messo il vostro nome per essere membro di questa associazione, ma noi facciamo parte del corpo di Cristo in tutto il mondo. La Chiesa universale. Universale cosa vuol dire? Cattolica. Cattolica vuol dire questo. Noi facciamo parte della Chiesa cattolica. Ma non Chiesa Cattolica Romana, che è una contraddizione di termine. Universale a Roma. Roma è solo un posto, non è universale. Ma noi facciamo parte del corpo di Cristo in tutto il mondo. Guardiamo indietro, guardiamo in avanti, guardiamo dentro e guardiamo i fratelli che ci circondano. E come ho già detto tante volte, prima di accostarci alla Santa Cena, prima dobbiamo esaminare dentro di noi il mio rapporto con te, Dio con me. Ma poi dobbiamo guardare gli altri, il mio rapporto con gli altri con me. C'è rancore nel mio cuore verso qualcuno. Perché non siamo, è vero che abbiamo ognuno di noi un rapporto intimo, personale, singolare con Dio, ma abbiamo anche un rapporto con Dio collettivo. Dio ci ha chiamato di far parte di un corpo, di una chiesa locale. Persone che dicono no, io adoro Dio a casa mia da solo, sono persone che camminano in disobbedienza e ribellione contro la parola di Dio. Dio ci chiama di far parte di un corpo. Dove viviamo, di avere la nostra vita in un certo senso esposto ai altri, che dobbiamo dare conto ai altri, in modo che insieme possiamo essere usati da Dio. Davide diceva nei Salmi, come ferro contro ferro affila, così l'amico fa l'amico. E Dio usa questo processo, Lui usa altri fratelli e sorelle per purificarci, per modellarci, per renderci più come Gesù Cristo. Non so se avete mai visto quelle pietre che si può comprare nei luoghi turistici, sai, sono verdi, rossi, tutti lucidi. Non so se avete qui in Italia. In America ce l'hanno dappertutto, queste piccole pietre. E come vengono lucidate così? Vengono prese pietre grezzi, sporchi, con tanti puntini e angoli taglienti, vengono tutti buttati in questa macchina che li scuota. Li scuota e loro vanno avanti per giorni, giorni, giorni. E vengono limati, vengono smusati, esatto, ecco la parola giusta. Vengono smusati, vengono lucidati, viene tolto col sporco, viene tolto quello che taglia, viene tolto quello che non è gradito. E viene fuori una cosa bella e preziosa. E questo processo che Dio fa anche nella nostra chiesa, no? No? Ci grattiamo uno contro l'altro a volta. Ma questo non è una cosa cattiva. È una cosa che Dio usa per modellare noi. Ho visto tante volte nella mia vita, quella che mi dà fastidio in voi, o in qualcuno magari, è proprio quell'area della mia vita che il Signore vuole lavorare. Che magari io giudico un altro e dico, mamma mia, ma come fa quel fratello? E poi lo Spirito Santo dice, e tu? Tu sei uguale. Anzi, tu sei peggio. Il Signore ha un modo così dolce per riprenderci. Avete notato questo? Tu hai giudicato quel fratello l'altra settimana, ma tu sei peggio di lui. Ravvediti. Quindi non siamo isole. Ah, io ho il mio rapporto con Dio. Io sono sottomesso a Dio, non ai uomini. Ah, bene. Ma se non siamo sottomessi agli uomini, non siamo neanche sottomessi a Dio. Perché Dio dice, siate sottomessi uni agli altri. Dio vuole fare un'opera meravigliosa in mezzo a noi. Ma non solo in mezzo a noi, in mezzo a tutto il suo popolo. In mezzo al suo popolo italiano. Noi non siamo l'unica chiesa, noi non predichiamo il Calvary Chapel, predichiamo Cristo crocifisso. Tutte le chiese che predicano la sana dottrina sono nostri fratelli e sorelle e sono cose preziose davanti a Dio. Anche magari se trovano in un altro posto e in un'altra ora, sono nostri fratelli. Non siamo squadre diverse Juventus-Milan, no? Che a volte, come discepoli, no? Ah, chi è il più grande? Siamo tutti nella stessa squadra. Anche qui in 1 Corinzi 10, versetto 17, poiché vi è un solo pane, e noi, sebbene in molti, siamo un solo corpo, poiché tutti partecipiamo dell'unico pane. Siamo tante nazionalità, tante parti dell'Italia, tante mentalità, tante età, ma in Cristo Gesù siamo uno. Amen. È una cosa gloriosa. Io penso che se non per il Signore, molti di noi non ci troveremo mai da nessuna parte. È il Signore che ci ha unito. Il Signore ci ha chiamato individualmente, ma ci ha fatto parte di un corpo. Noi siamo una stessa cosa. È buono che riconosciamo questo. Paolo disse che se uno soffre, tutti soffrono. Se uno viene glorificato e benedetto, tutti sono benedetti. Se il Signore sta usando la Chiesa dell'Assemblea di Dio per portare molte anime al Signore a Padova, gloria a Dio. Signore, usali ancora di più. Che il Signore ci libera veramente di una mentalità settaria. Anche in questo corpo siamo tutti nella stessa squadra. Se parliamo male di un altro fratello o sorella di questa comunità, è come ci diamo un schiaffo in faccia. Facciamo male a noi stessi. Anche in Efesini Paolo usa questo paragone col marito e moglie. Nessun uomo fa male al proprio corpo, ma la cura teneramente. E Paolo dice, voi mariti non dovreste anche curare i vostri mogli e i vostri figli così, perché sono uno con voi. E nella Chiesa è la stessa cosa, siamo un corpo. Se un fratello soffre, noi soffriamo. Se uno sta bene e viene benedetto, gloria a Dio. Adesso vogliamo alzarci in piedi.